tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Bene, i Royal Blood con la loro Honey Brains. Honey Brains. Allora, vediamo un po', dai, 3899-106-600. Prima però diamo il buongiorno al nostro Milano Rubi. Tante cose di cui parlare
buongiorno,
anche quest'oggi.
Buongiorno.
Doppietta questa settimana con il nostro Milano Rubi. Ieri abbiamo duellato con Marco Gervasoni, che tornerà a trovarci. Ci ha portato, devo dire, una playlist di tutto rispetto. Da quel punto di vista non gli possiamo dire nulla, onestamente.
Bei brani, sì.
Bei brani. Allora, invece questa mattina abbiamo parlato dell'omicidio di Carlo Maltesi, ma più che altro perché poi si è collegato a questo aspetto la vicenda Pietro Diomede, la frase shock come riporta anche il Messaggero e tanti altri siti, su Charlotte Angie, cioè su questa ragazza che in realtà si chiama Carol Maltesi, che è stata uccisa e fatta a pezzi. Lui twitta questa roba, insomma, abbastanza indecente, con su scritto che il cadavere di una pornostar fatta a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del culo, non gioca a favore della fama della vittima. Ora mi scrive, e voglio prendere questa provocazione di Boris Sollazzo, che mi scrive: insomma, Diomede è uno stronzo e Chris Rock no. Interessante. Io ti dico la mia, poi Milano dirà la sua. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, innanzitutto, Chris Rock stiamo parlando, pochi lo sanno, e ovviamente parlano a sproposito di persone che evidentemente non conoscono. Chris Rock è uno dei comici, credo che sia stato nominato fra i 5 comici più stand-up comedian più importanti degli ultimi anni. È un comico eccezionale, ha fatto delle cose meravigliose. Poi può aver, come capita a tutti, può aver preso può essere scivolato su una buccia di banana, può aver detto una battuta, insomma, che magari era un po' al limite, quello che vuoi, oppure per la sensibilità. Poi dipende sempre dalle reazioni, perché Ricky Gervais ha detto di peggio in alcuni suoi spettacoli. Ricky Gervais, grandissimo, siccome non si è alzato nessuno a dargli un pugno, nessuno si è soffermato sulle cose che ha detto Gervais, che sono state ben peggiori per certi versi, no?
Louis C.K., George Carlin,
ma quanti ne vuoi? Bill Hicks. Allora, il punto è che questi sono comici con la C maiuscola, che costruiscono delle battute che hanno uno spessore, che hanno più livelli di lettura nella maggior parte dei casi. Questo caso qui di Diomede non fa ridere questa roba qui, cioè non è una battuta, non c'è una costruzione, non c'è un contesto, è un tweet buttato lì così, che non ha nessuno. Tra l'altro un'altra cosa che fa, che dovrebbe soltanto paragonarli, per me è folle, Diomede con Chris Rock. Se tu ti leggi la pagina di Twitter, profilo Twitter di Pietro Diomede, sono una provocazione squallida dopo l'altra, cioè, nel senso, non c'è un profilo, sono semplicemente dei tweet che a me sembrano anche, insomma, sembra uno non è che sta tanto neanche tanto bene, cioè, nel senso, voglio dire, non mi sembrano così, neanche così lucidi, ecco, mettiamola così, questi tweet.
L'impressione che ho io, ce ne sono diversi di Pietri Diomede, cioè in realtà non è uno. Ce ne sono tanti che pensano, che confondono il black humor con la possibilità o la capacità di dire la cosa più schifosa possibile, sì, diciamo in poche parole. È una cosa che moltissimi confondono per dire la satira con la possibilità di dire qualsiasi cosa, anche la più aberrante. Uno lo può dire, uno effettivamente può dire anche la cosa più schifosa possibile. L'importante è che quella cosa, se si tratta di black humor, faccia ridere, ok? E per provocare la risata, tu in realtà devi essere, l'ho anche scritto, di base si suppone, sì, che tu abbia una sensibilità maggiore della media, non minore. Cioè, non basta essere una persona completamente non empatica, un sociopatico per scrivere.
Io ieri ho polemizzato, mi sono confrontato con Guido Saraceni, professore, influencer, come vogliamo chiamarlo, no? Professore, su Facebook, conosciuto, sì, eccetera. Sì. E lui ha scritto una cosa per me folle, no? Cioè, lui ha attaccato frontalmente Ricky Gervais.
Ma io credo che lui non conosca Ricky
Gervais. Credo anch'io, cioè, che non lo conosca, oppure non gli piace, che vabbè. Reo di aver espresso solidarietà a Chris Rock, solidarietà abbastanza evidente, perché insomma, Chris, citando una battuta, peraltro estrapolandola dal contesto di Humanity, che è uno spettacolo meraviglioso, un gioiellino di Ricky Gervais, andatelo a recuperare su Netflix. in cui lui fa una battuta su una bambina malata. È chiaro che è una forzatura totale, non sta prendendo per il culo i malati, i bambini malati senza braccia, senza gambe, senza occhi.
Estrapolare. Poi Ricky Gervais nello specifico è anche uno un po' a parte, cioè non è neanche lui sì che non è, è perché comunque effettivamente tende a essere anche quasi pedagogico in qualche modo in quello che dice lui, nel senso tende anche a dare una morale in qualche modo, ecco, lui spesso ha una morale, mentre Carlin non ha un cazzo di morale.
Carlin è un genio assoluto, era un genio assoluto, sì, cioè un personaggio mitico. Qualcuno scrive, perché da poi ci stanno questi casi qua, a me ha fatto ridere la battuta di Diomede, se l'avesse detta in inglese Louis C.K. avresti riso anche tu, ma no, ma non l'avrebbe detta Louis C.K., non l'avrebbe detta in questo
modo,
l'avrebbe
detta perché non faceva ridere, Louis C.K., ma non perché Louis C.K. si sia regolato di più appunto nel,
bravo,
nel,
molto, non è un discorso perché non... purtroppo molti confondono la gravità di quello che si dice con la potenza della battuta, cioè il problema non è il punto non è una gravità, perché si può dire cose gravissime, il punto è come le si dice, come le si costruiscono queste battute, e io mi rendo conto poi parlandone che non è neanche semplice da spiegarla a parole, sta cosa
è complesso,
può sembrare una paraculata,
perché ci sono dei meccanismi della lucidità che sono estremamente complessi, estremamente difficili, però effettivamente l'unica cosa che mi viene da dire è che questi grandissimi comici, questi grandissimi stand-up comedian, questi, parliamo di questi politicamente scorretti, se li vogliamo definire così, hanno la grandissima capacità, hanno la grandissima sensibilità che gli permette di fare anche le battute peggiori e di non risultare semplicemente dei sociopatici, ma di risultare divertenti, ed è una cosa complicatissima.
Però, ragazzi,
da fare,
non
se lo facessi io sarei orribile, ecco,
non c'è solo Boris Sollazzo a dire questa roba, secondo me folle, poi quando arriverà magari ci confronteremo anche con lui, ma lo dicono in tanti, l'avesse detto diciamo, un nostro ascoltatore dice l'avesse detto Chris Rock alla notte degli Oscar, quello che ha detto il comico di Zelig sarebbe stata satira, due pesi e due misure, punto interrogativo.
Ma Chris Rock non avrebbe detto quella cosa,
ma tra l'altro vogliamo dire che
si sarebbe gelata
vogliamo dire che la battuta che fa adesso, basta, mi sono rotto i coglioni, la battuta che fa Chris Rock sulla moglie di Will Smith non ha nulla a che vedere con questa roba qua, lo vogliamo dire? Oppure si incazza così, si incazzerà qualcuno sti cazzi, cioè nel senso magari non sarà la battuta più bella che ha fatto Chris Rock, non c'è dubbio, ma io con tutta questa gravità vedo,
diciamo, allora, con tutto il rispetto per una persona, una donna, e posso offrirgli alopecia, che comunque non è un sarcoma terminale, è alopecia, detto questo, e non voglio sminuire affatto la cosa, le mani avanti, però in realtà lui l'ha semplicemente paragonata a Demi Moore in Soldato Jane, cioè nel senso che è, credo, a giudizio di tutti quanti, anche un esempio estetico notevolissimo, cioè nel senso è una grandissima figa Demi Moore in Soldato Jane, l'ha paragonata a una grandissima figa, non l'ha detto sembri, non so, Kojak, ecco, insomma, è un discorso
diverso. C'era un pezzettino meraviglioso, uno spettacolo di Jimmy Carr, in cui lui racconta che è andato a fare uno spettacolo di stand-up comedy in un ospizio, con vecchietti che stanno per morire, molti malati di tumore, altro, eccetera, adesso senza entrare troppo nello specifico, però, perché poi vedetelo che è bellissimo, lui dice ero l'ultimo di, c'erano altri 3-4 tre colleghi prima di me che avevano fatto i loro atti, bravissimi per carità, dice lui, però io ho notato una cosa, che avevano completamente estrapolato il male, la vecchiaia, la morte incombente in quella sala, l'avevano completamente estrapolata dai loro atti, cioè come se non esistesse, come se fosse una performance fatta in qualunque altro posto. Io invece sono salito sul palco, lui sale sul palco e fa una battuta pesantissima su quegli anziani che stanno chiaramente per morire, dice c'è stato un attimo di così e poi sono scoppiati tutti in una risata che era, però lui dice, anche una risata liberatoria, nel senso che è stato, come dire, non so come si dice, così ha puntato l'elefante nella stanza, cioè è stato tirato fuori una roba che se no era dentro, era nascosta, e il fatto di riderne e di saperne ridere è anche la possibilità di esorcizzarla, di superarla, di farci conti, non so come dire, no, che magari poteva essere l'intento di Chris Rock, perché io non penso che Chris Rock volesse offendere cioè non credo ci fosse una malica, qualcuno ha detto se c'è stato qualcosa fra di loro, ma io non credo a queste cazzate.
Detto questo, allora ripeto, battuta probabilmente infelice, probabilmente
ne fanno i comici di battute,
è stato, non è stato piacevole riceverla, Detto questo, non era una battuta così cattiva.
Sì.
Non, si può dire, non era una battuta così cattiva. E comunque paragonarla a uno che di fronte a una ragazza uccisa e fatta a pezzi dice bisognava riconoscerla al buco del culo, francamente mi sembra che ci sia un bel po' di gradi di differenza.
Tra l'altro, c'è, se volete vi mando il link, poi tra l'altro da Joe Rogan, c'è una performance di Andrew Schultz, che è un comico americano molto forte, che praticamente mette insieme in un minuto una serie di battute pesantissime su Will Smith dopo la notte degli Oscar. Dice: vabbè, adesso a questo punto io voglio difendere il mio amico Chris Rock e vado giù, boom, e spara una serie di battute veramente pesanti che però fanno ridere di una maniera, perché poi il comico ha una regola, deve far ridere, no? Deve far ridere la gente, e lo trovo una cosa meravigliosa. Cioè, a un certo punto gli fa una battuta, tra tutte queste battute che vengono sparate velocemente, ce n'è una che dice l'altra notte agli Oscar Will Smith sembrava uno dalle strade, che veniva dalle strade di Filadelfia, mentre Giada sembrava una dal film Filadelfia. Cioè, una cosa pesantissima, però che fa ridere onestamente. Quindi voglio dire, dipende sempre il contesto, il modo in cui le fai, come le costruisci. Vabbè, ne parliamo, dai. 3899 106 600. Loro si chiamano Linkin Park e questa è Breaking.
Così si chiamano?
The Linkin Park. Si chiamano Linkin Park e questa è la loro meravigliosa Breaking the Habit. 3899 106 600 SMS, WhatsApp, Telegram, a rispondervi il nostro Emiliano Rubi. Anche difficili, sono anche molto difficili da spiegare, perché a livello di ovviamente di gravità, no, Emi? Cioè, ti stavo dicendo fuori onda, c'è Jimmy Carr che fa all'interno di uno spettacolo, in un contesto ben preciso. A un certo punto esce lo spettacolo su Netflix, credo a dicembre, l'ultimo, His Darkest Material. Dopodiché gennaio, febbraio, dopo 2 o 3 mesi, perché queste cose poi succedono sempre, che c'è uno che si alza e dice: fermi tutti, guardate che ho scoperto, questo è uno stronzo, no? E esce una polemica perché lui aveva fatto una battuta veramente terrificante sui Rom, ma che chiaramente, cioè tu quando la vedi tu non pensi che lui pensi quella roba lì, evidentemente. Tanto è vero che lui lo dice poi all'inizio, dice guardate ragazzi che queste cose qua non sono delle cose che io penso, sono delle cose, lo scopo è far ridere, e le cose brutte di cui parliamo tipo l'olocausto non sono, le nostre battute non sono la cosa brutta ma sono una rappresentazione. Quindi lui fa questo discorso, diciamo, dicendo ma nell'olocausto ragazzi si parla di 6 milioni di ebrei morti, ma ed è vero, per carità, una tragedia, una cosa, però cosa bruttissima, però non si valuta il fatto che c'erano anche tantissime altre minoranze che sono state massacrate, no? Per esempio, perché nessuno parla, cioè non sapete perché, perché nessuno parla di tutti i rom morti? Beh, perché nessuno si vuole concentrare sulle buone notizie. Allora, sì, chiaramente,
ma l'avevo pure letta,
chiaramente questa, sì. È una cosa pesante, però è inserita in un contesto che tutti ridono. Poi lui a un certo punto racconta che la comunità rom si è incazzata e lui ha chiesto una lettera di scusa, ha scritto una lettera di scusa e gliel'ha mandata, ma nel frattempo loro avevano cambiato indirizzo. Cioè è chiaro che la battuta sull'olocausto, perché fa ridere? Perché è costruita in un modo in cui lui sembra che stia andando da una parte e invece poi va dall'altra. Cioè c'è una costruzione, quella roba del buco del culo di Peter Brand, non c'è niente,
dietro prima, in realtà sembra più che un comico, sembra un troll. Sai quelli, i troll di Facebook, i troll di Instagram, quello che tu scrivi una cosa e quello arriva insultandoti a bestia senza motivo, no? Sembra che stai trollando, cioè stai facendo quella cosa là per provocare una reazione negli altri. Esatto. Se non sbaglio, anche con Luigi Vespasiano è venuto Hermes Maiolica, no?
Sì.
Cioè, che fa finta di essere uno che odia i napoletani e arrivano i napoletani e si incazzano. Sì. Insomma, questo è quello, diciamo, che spesso fa. No, ultimamente l'ha fatto spesso ed è anche divertente, diciamo, leggerla a volte. Però sembra che effettivamente quel Diomede stesse facendo del trolling, non sembra che stesse facendo una battuta, perché la battuta non si costruisce così. Oppure se tu la costruisci così significa che non hai nessun talento.
Giustamente, cioè, mi scrive Carlotta, lui si che riesce a far ridere con battute sulla pedofilia, ti fa delle battute sulla pedofilia e tu dici ridi e poi lui ti dice stai ridendo, cioè ti rendi conto di cosa... per cosa stai ridendo? Cioè, è chiaro che è così. Va bene, allora, sì, meravigliosa, l'ho vista, Max, la foto dell'A-Team con Will Smith al posto di Sberla, una cosa fantastica. Credo che poi sia solo italiana questa qui, perché lui Sberla non credo si chiamasse Sberla. Faceman si chiama, però. Faceman, credo. Quelli che allora, vediamo un attimo. Quelli che... aspetta, che qui la situazione è complicata. Allora, quelli che... no, guarda qua, ragazzi, qui è un disastro, siete 200.000 messaggi, sta bloccando tutto. Aspetta un secondo che cerco di sbloccare la situazione. Stamattina litighiamo con la tecnologia. Vai.
Mi pare chiaro a tutti che, credo sia chiaro a tutti che quello che stava dicendo il giornalista rappresenta in pieno le scene dei film di fantascienza che vediamo da tanti anni, no?
Cioè?
I cani randaggi che attaccano, la gente che sfonda i negozi per nutrirsi, insomma, anche da fantascienza di serie B.
Cosa intendi? Non ho capito questa cosa.
Riferito a cosa?
No, per capire, per capire. Boh, non lo so. Allora, vediamo ancora. Guarda caso, tutti questi che fanno battute offensive sono maschi nei confronti delle donne. Ma non è vero, ci sono tantissime comiche bravissime. Tra l'altro, guardatevi dei
Fix. No, lei sta dicendo che, o lui, non so.
Sì.
Sta dicendo che questi che fanno questo genere di battute offensive sono sempre maschi nei confronti delle donne, ma il contrario. Cioè, battute offensive. Cioè,
è offensive, non lo so. Sì, può darsi, sì, non lo so. Va bene, dunque, qualcuno dice, ma parliamo di Will Smith. C'è una cosa ancora più brutta sulla questione Will Smith, che non voglio riaprire, però riportano i vari siti. Oggi l'Academy ha parlato e ha detto, gli è stato chiesto, perché ovviamente molti hanno attaccato l'Academy dicendo, scusate, ma questo va da un pugno e tu non lo butti fuori. La risposta dell'Academy è stata, gli è stato chiesto di andarsene dopo lo schiaffo, ma lui si è rifiutato di lasciare il teatro. Quindi vabbè, ancora, se possibile, ma ancora peggio la situazione per quanto lo riguarda. Jimmy Carr direbbe, Diomede fatto a pezzi dal web, va bene. Quella di Diomede mi sembra una delle battute del Joker di Phoenix. In Italia, ad esempio, Montanini sta spesso sull'orlo tra sociopatia e black humor, in stile Gervais, ma rimane apprezzabile come comicità pesante. Poi, sentiamo ancora, vai, chi c'è? Velocemente.
Buongiorno.
Buongiorno a te.
A me mi sembra che sta di qualche cazzata questo.
Chi?
Perché sono obbligati a essere arruolati. Tant'è che vanno a chiappare, c'è gente in bunker, vanno a chiappare chi non vuole partire. a fare la guerra.
Sì.
E se ne acchiappa anche i transessuali. Sì,
a me, questa cosa mi fa impazzire, Emiliano. Cioè, c'è uno che sta sul campo, sta lì, ti racconta la sua esperienza, e uno comodamente in casa, dove cazzo stai, bacchia, e fa. A me mi sembra che sta dicendo una cazzata questo qui.
Vabbè, c'è un mio amico che ragazzi sta ospitando una famiglia di ucraini.
Sì.
Sono tanti, in realtà sono 8 questi che stanno di qua. E sì. Lui conosce anche il marito, che è rimasto in Ucraina, di una di queste ragazze, praticamente.
Sì.
E lui fa il dentista.
Sì.
E sta in Ucraina e non è stato arruolato. Può essere, sì, che possa succedere, ma non è che vanno nei bunker a rilevare le persone.
Vabbè,
fa il dentista e ha 40 anni, non stiamo parlando di una persona.
Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Ora dirò una cosa un po' pesante, un po' forte, diciamo così, però gli Arcade Fire secondo me sono un gruppo un po' sopravvalutato. In che senso? Sei d'accordo con me?
Sì.
In che senso? No, nel senso che ha fatto delle cose secondo me strepitose, cose veramente belle, alternate ad altre cagate totali. Cioè non ha avuto secondo me la continuità che avrebbe dovuto avere una grande band. E quindi alterna. Questo qui non è male secondo me, questo singolo nuovo, The Lightning 1 and 2, che poi viene diviso in due parti. Noi le abbiamo messe insieme, però sostanzialmente sono due canzoni distinte, come si sente anche dal pezzo che ne viene fuori. Onestamente discreto secondo me. Hanno fatto delle cose molto brutte, altre invece secondo me decisamente molto belle. Però
diciamo che dalla loro pur trovandoli io abbastanza anche effettivamente sopravvalutati, ma io trovo, sì, sopravvalutati anche gruppi comunque molto più grandi loro.
Ma tutto di sopravvalutato, anche tu c'hai gli standard molto alti, addirittura i Foo Fighters Dream Theater, no, diciamolo,
chi li valuta per te?
vabbè
tranne qualcuno forse ancora con lo zaino invicto sulle spalle.
Senti, mi
sto
mettendo
brufoli,
d'accordo, ha scritto nel frattempo il professor Guido Saraceni, mi sto mettendo d'accordo per un'ospitata qua in radio, così ne parliamo un po' meglio, perché dice giustamente, ma mi ha dato un cuoricino, tanto sì, per cominciare, però mi ha detto non fatemi dire cose che non ho detto, però no, allora ne parliamo in radio, dai, facciamo prima, se
Guido,
no,
vieni
qui Guido.
Guido, ti vogliamo.
Vieni qui Guido, sembra proprio un cane, che stai chiamando il cane? Guido, vieni.
No,
Guido,
l'ho
vieni.
Fatta in maniera un pochino
Guido, vieni,
marziale.
Guido.
No, Guido, per favore, vieni per favore.
Esatto, no, potresti Guido, per favore.
Anzi,
innanzitutto, perché lo chiami Guido, che è il professore lui? Chiamalo professore.
Professor Guido,
no? Professor Guido, vieni. Attenzione, vai. Chi è? Non si sente nulla. Non si sente nulla. Via. Il prossimo, vai.
Buongiorno. Ciao. Io do la mia personalissima opinione.
Vai.
Sulla battutaccia sulla morte della pornostar.
Sì.
Diciamo che una volta queste battute si facevano al bar, le sentivano in pochi.
Ma che battuta è poi, ragazzi? Io non riesco a capire.
Adesso con questa storia di scrivere sui social, ovviamente.
Sì, ragazzi, ma anche al bar non rideva nessuno se facevi una
battuta.
Allora,
se fai quella, io ti assicuro che se uno nel bar, adesso andiamo a prendere un cappuccino e un cornet, ma non è perché si parla di una persona che è morta o di un bambino col tumore, e non fa ridere, quello è il problema.
Cioè, nel senso, e c'è l'aggravante, ovviamente, che se tu fai una battuta e non fa ridere, ma stai parlando della mozzarella, non gliene frega niente a nessuno. Se tu fai una battuta che non fa ridere e stai contemporaneamente insultando la memoria di una ragazza appena uccisa e fatta a pezzi, probabilmente la gente si incazza, no?
Allora, io ho difficoltà a prendere sul serio Massimo Boldi, perché è un personaggio che mi ha regalato tanti sorrisi e tanta io sono
e lui assolutamente non è sopravvalutato, vogliamo dirlo,
no,
che è un grande attore.
È uno dei più grandi attori che abbiamo in Italia, che abbiamo avuto. E ti dico perché lui manda uno sfogo pesantissimo in giro sui social network.
Ti ricordi quando girava la cosa che Banfi era un grandissimo attore? Vabbè, poi
durissimo sfogo, uno dei più grandi. Io voglio dire che la mia vita è migliore grazie alla comicità di... Ma ti ricordi i due carabinieri? Dai, bellissimo.
Noi possiamo riassumere la carriera di Boldi in
Cipollino,
tre frasi.
Sì.
Bestia che dolore.
Bestia dolore, Cipollino,
Cipollino.
E beh, ti pare poco?
Non ho capito. L'ha fatto, infatti.
Intanto fallo te, va. Cioè, se tu vai lì, no? Ti metti davanti alla macchina, fai, che so, ti fai diverso, no? Poi fai, che ne so, teschietto. Non ride nessuno.
Poi c'era tic-tac-tac-tac, quella erano i fichi d'India.
C'entra un cazzo, però, quello lì.
No, ma erano in tema di cose orribili. Mi stavano venendo in mente tutti questi tormentoni, no?
Però sì, una cosa, i fichi d'India
erano terrificanti, diciamolo.
Che hanno avuto avuto un breve, successo, sì, diciamo così, credo i primi 2000, che facevano Amici alla Lala, te lo ricordi?
Sì.
E non, cioè, non fa ridere mai nella vita questa cosa.
Invece, Boldi e risate.
Ah, mamma mia,
dai,
Boldi.
Ma dai, chi ha mai riso per Boldi?
Io sempre.
Non è vero.
Sempre, no, sempre.
Vero. Dai, stai
io,
contento, ma chiaramente.
Poi,
dai,
tra l'altro, Boldi, che è il nostro Totò, diciamo così.
ma
non solo...
il nostro Totò è nostro, volendo.
No, il nostro. Anzi, c'è ragione. Perché non è napoletano, Napoli non è Italia.
Invece Milano.
No, no, è il nostro Totò, nel senso, è il nostro Totò moderno, ecco, volevo dire. Scusami, perdona. Il nuovo Totò, bravissimo. Boldi incarna la comicità, nel senso che proprio anche ha un physique du rôle, lo vedi, ridi come un pazzo, e poi ha fatto Festival.
Dici perché basso, grasso e pelato, cioè.
Pupi Avati, in un'interpretazione magistrale, in cui fa un po' se stesso, cioè fa uno che vuole uscire da un ruolo che gli hanno appioppato. Film che secondo me doveva...
Non l'ho visto.
Allora sbagli.
Non l'ho visto, suppongo.
Falla
che
recuperare.
Faccia ridere come
film un film drammatico.
Appunto, come tu... Con un po' tutta la filmografia di Boldi, se vogliamo reggere.
Allora, cosa scrive Massimo Boldi? Con dolore, però, su Facebook. Scrive questo: lavoro da più di 50 anni davanti alla macchina. Ci vorrebbe una base, però, adeguata, perché così, se no, altrimenti, nella lettura di questo, voglio dire, di questo sfogo, di questo grido di dolore, no? Di Boldi Massimo, no? In qualche modo. Allora, no, questa no, ci sta niente. Scusa, ho sbagliato.
No.
Ecco, questa magari. No, questa è una fiaba, però, non lo so. Questa qui. Proviamo. No, niente. Ci vuole una strappalacrime. Questa? No, nemmeno. Questa qua? Bella, l'ispettore Derrick.
Boldi 007?
No, 007 no. Giappone? No, è l'ispettore Derrick.
Ma no, questo è 007.
Ma che l'ispettore?
Ma non è l'ispettore Derrick.
Ma guarda, ah, ecco, l'ho trovato. Vai. Lavoro. Lavoro da... Il lavoratore. No, vabbè. Italico. No, vediamo questa qua. Ma questa qui è buona. Lavoro da più di 50 anni davanti alla macchina da presa. Ho regalato al mio pubblico ore e ore di svago, riflessioni, pianti e divertimenti. E dopo aver imparato questa professione, ebbene, sono 2 anni che non mi si dà la possibilità di tornare a lavorare. No, scusa, di tornare a continuare il mio lavoro per colpa di persone incapaci. Vogliamo i nomi però adesso, Massimo. Voglio sapere chi è che ti sta ostacolando e non ti manda più a lavorare. Invidiose e inutili, tutto per continuare l'arte e la passione per il cinema, che è la mia vita, è la vostra nei momenti di svago. Capito, la nostra vita è Massimo Boldi nei momenti di svago, ci ha detto questo, ed è importante, ed è vero, ed è vero, ed è molto vero. Al comando sempre più uomini incapaci, da oggi chi sbaglia è giusto che venga preso a sberle, e tu zitto.
Ma chi è tu?
Tu Emiliano, tu zitto.
Sta parlando di me.
Te la voglio ripetere, al comando sempre più uomini incapaci, da oggi chi sbaglia, ci sono delle, c'è una punteggiatura un po' particolare,
ma anche una consecuzione tempo,
virgole un po' a cazzo, però va bene, sì, per lui è un comico, è il più grande comico italiano, non va contraddetto. Al comando sempre più uomini incapaci, da oggi virgola chi sbaglia è giusto che venga preso a sberle, e tu zitto. Grande, firmato Boldi Massimo.
Ma il problema grosso,
che poi mi viene da leggerlo,
il soggetto, non
devo
so
dire la verità,
cioè, ma chi sta, cioè chi è,
ce
il...
l'ha con uno, però non capisco chi è, cioè ce l'ha con più persone, ma in particolare con uno, secondo me chi può essere. Berlusconi, no, Berlusconi ormai
secondo me, se De Sica, lo sai, dovrebbe
che mo De Sica,
è un dissing, è un dissing, lui ce l'ha sempre.
De Sica non ha potere per ostacolare Boldi,
ma che ne sai, ha potere De Sica, se potere,
non è che ce l'ha con, la butto lì così, con Aurelio De Laurentiis, no, un nome a caso,
no, ce l'ha con De Sica,
no, ce l'ha con Procacci, Domenico Procacci,
perché Procacci non credo che abbiano mai lavorato insieme.
No, e appunto non lo vuoi far lavorare con lui, forse, chissà. Però mi viene da leggerla, a me questa cosa mi viene da leggerla con la voce di lavoro da più di 50 anni, ti ho macchina presa, cipollino, ho regalato al mio pubblico.
Secondo me ce l'ha con De Sica.
Ore di, dici? Lo vogliamo chiedere, lo chiamiamo, glielo chiediamo.
De Sica?
No, a De Sica tu dici, chiamai direttamente.
De Sica, sì.
Comunque ragazzi, io sinceramente mi sono anche un po' commosso, a dire la verità, a questo sfogo durissimo, perché io penso che che dobbiamo aspettare che muoia Massimo Boldi per poi tributargli il giusto onore.
No, poverino, cioè,
eh no, non... voglio dire, c'ha una certa età, potrebbe pure
ma
morire.
Non è così grande,
dai. C'era più di 80 anni, ragazzi.
No,
miei,
no, dai.
vai a cercare, c'ha più di 80 anni.
No.
Ragazzi, poi sempre dopo noi ci ricordiamo, dei tanti talenti. Questo qui non lo facciamo lavorare da 2 anni. Vai a cercare Massimo Boldi 20 anni.
Non credo.
Lo cerco io? Lo cercano ascoltatori? Che cazzo stai facendo? Perché non lo cerchi?
Mi devo mettere gli occhiali.
Sei più vecchio di Massimo Boldi. No, Massimo Boldi non si mette gli occhiali, sono 2 anni che non lavora.
La presbiopia.
Vergognati.
Radio Rock. Super classico. Thank you.
much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired. Time has come to be gone. And though I healthily drank a thousand times, it's time to ramble on.
Ricordo che Radio Rock lo puoi ascoltare in streaming dal sito radiorock.it tramite app iOS e Android, in DAB Plus, in FM su 106.6 Roma e provincia, sui 93.2 per le province di Viterbo e Terni, e grande novità da ora anche sui 104.9 Rieti e provincia. Radio Rock è tutta un'altra storia. Ragazzi, io, noi, tu prendi in giro, fai così, però noi abbiamo avuto dei grandi comici, eh? Abbiamo avuto Boldi, che è stato fenomenale, ti ricordi quando faceva, ha fatto cose stupende,
Cipollino.
Cipollino. Poi certe volte faceva, c'erano dei film in cui faceva Bestia che dolore. Meraviglioso, cioè poesia pura. E lo prendi in giro, e prendi in giro Lino Banfi, fuori onda. Se hai il coraggio, ripeti quello che ha detto Lino Banfi, che è il numero uno in assoluto, uno dei più grandi attori che abbiamo avuto.
L'ho detto così.
È il nostro, guarda, allora ti posso dire una cosa, voglio dire questo: Lino Banfi superiore a Gian Maria Volonté. Scusa, Gian Maria Volonté.
Gassman.
Allora, Gian Maria Volonté, me... oh, ti posso dire la verità.
Proietti, dimmi.
Beh, Proietti
o basta.
Ma no, Gian Maria Volonté ti ha fatto mai ridere a te? Mai. No, non ti ha mai fatto ridere, quindi perché non era capace. Invece Lino Banfi ti ha fatto anche Nonno Libero, che tante volte, cioè nel senso che ti ha fatto anche il regista tragico. Nonno Libero, come no? Gli moriva qualcuno, mi pare,
no,
di ricordare.
No, è vero, muore la gente.
E lui piangeva, sì. Cioè per dire, non è che ero uno che soltanto che era pelata, no. Cioè, ha fatto anche altre cose. Quindi per dire il personaggio,
vero, cioè,
il personaggio.
Cioè il regista tragico.
Bravo,
cioè,
registro classico.
Boris, che comunque è un esperto di cinema,
ha il regista tragico. Ormai siamo al dissing. Allora, dunque, ma non se ne può andare serenamente in pensione, ringraziando per tutta la roba di basso livello fatta finora e zitto. Ma ragazzi, no, mi fate accaponare la pelle con
queste
questo.
Cose su Banfi?
No, ce l'hanno con Boldi, credo, ma non l'accetto questa roba qua, non l'accetto. Anche perché il pubblico lo vuole Boldi, sono i produttori, sono quelli con cui, a cui si riferisce lui, c'è una persona che con cui ci vuole.
Ce l'ha con De Sica.
No, non
ce l'ha con De Sica.
Ma De Sica non ha questo potere, secondo me.
Sì, che è potentissimo.
Boris Sollazzo lo sa.
Tesica.
Non è Boris.
Tesica, quello ha fatto la tribù.
Boris dopo ce lo dirà. Non lo sa. No, lo sai?
Tesica padre?
Sì.
Perché queste cose non le sa, perché a Forte Prenestino non arrivano. Ha fatto anche film di attore. No? Cioè i marescialli con.
No, ma chi
con,
o chi ce l'ha Massimo Loren. Boldi? Scusa, sì, Massimo Boldi, o chi ce l'ha?
Che ha detto Massimo Boldi? Non so niente.
Ah, non sai niente.
Non sai niente, ma voi.
No, lui si sente
l'esperto.
Si sente un'altra radio. Allora, vabbè, mi rifai un attimo Massimo Boldi, semplicissimo. Bestia che figo. No, quello che. No, quello è Massimo. Sì,
bestia,
Massimo
bestia
Boldi.
Che tu
no, mi rifai un attimo Lino Banfi, mi hanno detto. Crema pelata.
La pelata,
crema pelata.
Vabbè. È orribile questa
bellissima,
cosa.
Bellissima. Ma perché quella tua invece è bella. Infatti, sì, meravigliosa. Vai, sentiamo.
Emilio, quello che dicevo era riferito all'intervento che aveva fatto il cameraman, il giornalista.
L'ho capito, ma non ho capito che volevi dire, però.
Buongiorno. Pappagallo, io voglio benissimo, ma dire che Boldi è il più grande comico italiano quando ci abbiamo avuto Alberto Sordi.
No, io dicevo attuale, ragazzi. Alberto Sordi che c'entra?
Un disgraziato maledetto.
Bellissimo, bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Disgraziato maledetto, io ti faceva pure. Disgraziato maledetto.
Questo è Banfi, non è Boldi.
Ah, è Banfi. Tanto mi confondo, vai, sentiamo.
Buongiorno Pappagallo. Ciao. Guarda che non ti sei inventato niente, perché sta cosa di Lino Banfi era già uscita in Boris quando Martellone gli fa al regista René. Ti dico solo tre parole, René: come Lino Banfi.
Attenzione, ragazzi, attenzione. Da chi avrà preso Boris di cioè chi ha gli sceneggiatori di Boris? Chissà.
Comunque Massimo chissà. Boldi rimarrà per sempre il grande Severino Cicerchia.
Grande, quindi, grandissimo. Ragazzo di campagna. Massimo Boldi, attore straordinario. Ricordo una scena di Scuola di Ladri. Non mi ricordo se l'uno o il 2, ma credo il 2, dove lui, mentre rubavano, ci scrive, delle automobili, era la guida della bisarca e sterzava questo enorme sterzo volante con una mimica e dei gesti strepitosi. Sto ancora ridendo dopo 35 anni circa.
Io non ci credo, perché ho conosciuto con te, amico mio, la prima persona nella mia vita che abbia mai riso a una battuta di Massimo Boldi.
No, ma rido come un pazzo. Io rido come un pazzo Massimo Boldi.
Non
perché
è vero,
poi, tra l'altro, come dice lui, tu sai perché non riesci a fare bene Massimo Boldi? Non riesci a rendere Massimo Boldi? Perché Massimo Boldi non è. Ci guardano con uno sguardo come per dire: guarda, questi due stronzi quando se ne vanno, le cazzate stanno dicendo. Non è soltanto quello che tu lo riduci tutto a ta-ta-ta-ta-ta, Cipollino.
C'è anche bestia.
Bestia che figura, bestia che dolore. Non è solo questo, è la mimica, è l'espressione facciale, è tutto l'insieme.
Però,
ragazzi,
effettivamente, nei due carabinieri, se non erro, lui a un certo punto gli sparano.
Maestro,
e fa una parte estremamente drammatica.
Ma come?
Vero?
Esplode. Esplode. È bellissimo che io vedo i gesti di Boris e faccio esplode. Esplode nei due carabinieri. Lui ha un ruolo tragico perché muore. Sì, lo muore. Posso dire, faccio spoiler. Ormai è un film uscito qualche anno fa. È morto, ragazzi.
Morto?
E l'ha fatto bene.
Muore. Cioè, tu piangi lì,
Questa qui è buona come sottofondo. È la ninna nanna di Brahms.
E vabbè, quindi che vuol dire? Che volete da me, ragazzi?
Massimo Boldi insieme va in pensione, insieme a tutto Cipollino.
Ma perché avete tutto questo odio nei confronti di Massimo Boldi? A me Boldi fa ridere quando muore nei due carabinieri. Almeno non rovinava più il film. No, ragazzi, che nel film lui faceva bestia.
No, faceva bestia. Nei pochi casi in cui non ha detto bestia.
Però ha detto che
penso di sì.
E poi faceva Cipollino, carabinieri, parente libretto, Cipollino. Ti ricordi? Faceva così. Vabbè, e poi niente, Tatiana è schifata.
Giorno, Massimo Boldi dovrebbe andare in pensione e ringraziare davvero.
Ma perché?
La vita che ha fatto. Io ho un presentimento. Questo fra un par d'anni comincerà a chiedere i sordi aiuto dallo Stato, perché sta in bianco. Come tutti quanti che se mangiano tutto e poi piangono.
Vabbè, qui è un insulto
anche,
diciamo, totale.
Senza prendersi col povero Boldi,
Boldi, mamma mia, ragazzi.
Il fatto che poi magari non possa essere il nostro preferito,
io voglio,
non il mio, però di Emilio, per dire sì.
Allora, Allora, io voglio che i produttori lo chiamino di nuovo, perché sono due anni che non lo fanno lavorare. Anche se l'altro giorno ho visto una scena di lui bellissima, perché lui ha un rapporto con i social un po' particolare, non li segue benissimo, cioè non è che le, però c'ha 70 passi, quasi 80 anni, no? E gli hanno ripreso mentre lui era a bordo della Ferrari, della sua Ferrari o della, di una Ferrari, non lo so, l'ha affittata, che ne so.
Ma perché tu rendi conto, i Boldi c'ha la Ferrari, l'ha fatta a forza di cipollini.
Chiamano scemo, non ho capito. Tu la vai a Ferrari con forza di cipollini? Non ho capito, io potessi, vorrei. Però insomma, loro riprendevano alla guida di questa Ferrari, e lui era bellissimo perché aveva tutto questo video meraviglioso di lui, quasi ottantenne ormai, che faceva però guidare, faceva cipollino, Ferrari, che figura. Era bellissimo, un video meraviglioso. E non lavora più, e non lavora più. Questa è un'ingiustizia.
È vergognoso, neanche un po' colpa
vergognoso.
Di vergognoso. Anche di sollazzo.
Vergognoso. Non è che se l'è presa col Boris, Massimo Boldi?
Secondo me potrebbe avercela sia con lui che con Boris.
Vabbè, vabbè, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.